Prego. Buonasera a tutti, grazie dell'invito, grazie a Don Gianfranco, ma credo che non mi capita normalmente di fare tre volte lo stesso tema, no? Allora gli dicevo già in macchina, non so se dirò le stesse cose di stamattina, ne dirò diverse, ma è normale, ma voi avete un po' la sintesi di quello che dico nelle pagine che ho scritto. Il tema è, secondo me, un tema affascinante, anche fondamentale per noi credenti e soprattutto per dei catechisti, delle catechiste, perché essere un'offerta gradita a Dio significa trasformare la nostra vita, significa coinvolgere tutto noi stessi in un atto d'amore. E il brano di Romani 12, con cui inizieremo a riflettere su questo argomento e che è un po' alla base del mio intervento, riassume tutti gli elementi. Adesso poi noi li vedremo uno a uno, vedrete che Paolo fa una grande sintesi di valori e di elementi veramente fondamentali per noi. Sta parlando a tutti i battezzati, ai fratelli, come lui li chiama, i santi, altre volte li chiamo, sia i battezzati. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, guardate con quanto forza, con quanta sottolineatura, ricordando la misericordia di Dio, che non si tratta di elemosina, La misericordia indica la benevolenza di Dio e la fedeltà di Dio a se stesso. Il termine di riferimento biblico, chesed, significa tante cose, sono diverse parole per indicare la misericordia in Dio, ma qui Paolo fa ricordare ai fratelli che noi viviamo della fedeltà di Dio al suo progetto di salvezza. La misericordia è questo, è la fedeltà di Dio al progetto di salvezza verso di noi, a cui lui non viene mai meno, come dirà Maria nel Magnificat, di generazione in generazione stende questa misericordia su coloro che lo temono. E allora li esorta, ci esorta, per la misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi come sacrificio gradito a Dio. È questo il vostro culto spirituale. Sono elementi che sembrano distanti tra loro. Offrire i corpi, il sacrificio gradito a Dio, il culto spirituale. Come mai sono messe così, con una conseguenza così stretta? Allora faremo un po' un viaggio, come diceva stamattina Gianfranco, dalla creazione all'escaton, ma inevitabilmente, perché dobbiamo capire come funziona il progetto di Dio con noi e quando, nel quando del tempo, questo progetto si realizza. Il tempo è una dimensione dell'anima, una extensio animi, diceva Sant'Agostino, ma è una realtà che non è fatta da orologi o da segnatempo o da un'agenda, ma è qualcosa dell'anima interiore. Vi faccio un esempio immediato. Sulla Terra un giorno è 24 ore, su Giove dura più di un anno, un giorno. Vedete com'è relativo? Einstein ci insegnerebbe che il tempo è una dimensione molto relativa. Fisicamente oggi lo sappiamo. Gli scienziati insegnano che il tempo non è quello che noi credevamo una volta. Ed è una dimensione che cambia anche lui, anche il tempo cambia. Per cui non dobbiamo pensare al tempo come qualcosa di rigido, e neanche come un contenitore. No, il tempo è qualcosa che riguarda l'anima, e vedremo perché. Riguarda il profondo di noi. Siamo noi che viviamo il tempo, altrimenti si corre il rischio che il tempo è padrone nostro. No, noi siamo padroni del tempo. L'uomo molto impegnato può credere che il tempo lo tiranneggi, perché questa è la sensazione. Io ve lo dico per esperienza, a volte dico, mamma mia, mi sembra di essere prigioniero del tempo. E invece no, alt, fermi. Noi siamo padroni del tempo e siamo noi che viviamo il tempo e lo riempiamo, non di cose, ma lo riempiamo di senso. E il senso per noi cristiani è l'amore. Noi diamo senso al tempo. E c'è una parola che subito bisogna capire. Offrire. Offrire. Portare verso. Obfer. Portare per. L'offerta significa un dono. Ma quando all'inizio della storia Genesi ci descrive l'origine dell'uomo, ossia potremmo dire ciò che l'uomo vive a livello proprio originario, ciò che sta in fondo all'uomo, nel suo fondamento. L'uomo fu creato da Dio per essere per Lui, anzi, creato a immagine e somiglianza sua per essere una persona che si dona totalmente, come Dio. L'uomo non è stato creato per essere l'egoista, l'opportunista, quello che noi vediamo a volte, leggiamo i giornali, dice mamma mia, ci facciamo un'idea dell'uomo molto triste, no? E diciamo, ma che cosa brutta che quest'uomo. Beh, questo è il peccato che vive nel mondo, non è l'uomo. L'uomo è stato creato a immagine e somiglianza di Dio. Dice il Salmo 8, che cos'è l'uomo, perché tu te ne ricordi, eppure l'hai fatto poco meno degli angeli, di gloria e di onore lo hai coronato, hai posto sotto i suoi piedi tutte le creature. Il Salmo 8 è un salmo pieno di stupore per la grandezza dell'uomo. Noi invece siamo sempre un po' pessimisti, perché il peccato originale veramente ci rende pessimisti. E sapete perché? Perché nel peccato originale noi abbiamo perso la nostra dignità originale. Abbiamo perso quella gloria originale che avevamo, e che era tutta nell'essere amati da Dio. Il racconto del peccato originale è un capolavoro nel descrivere con una finezza assoluta, straordinaria, le sfumature del peccato nell'uomo, ossia come l'uomo viene rovinato dal peccato. Ed è bella che c'è una caratteristica dell'uomo all'inizio: è nudo e non ne prova vergogna. E non è una nudità puramente fisica, è la nudità dell'uomo. Si nasce tutti nudi, no? I bambini nascono nudi. Nessun bambino nasce, come si dice, con la camicia. Nessun bambino nasce con una, se anche se è un re o se è l'ultimo povero della terra, nasce nudo. Ma poi noi ci affrettiamo a trasformare questo bambino in qualcos'altro. Se pensate nella storia, Gesù viene avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia. Non c'era un altro posto. Maria si affretta a proteggerlo come tutte le mamme. I panni con cui vengono avvolti saranno stati panni molto semplici. Per riscaldarlo non aveva né termosifoni né altri mezzi, né pellicce preziose. No, aveva una mangiatoia dove c'erano gli animali e il loro calore, il loro fiato servì da calorifero per Gesù. Una scelta da poveri. Se nasceva nel palazzo di Erode avrebbe avuto, chissà, merletti particolari, pellicce preziosissime, oggetti preziosi d'oro e di diamanti, no? E a volte cosa succede? No? Bambini, si nasce tutti nudi, poi la vita ci riempie di cose inutili e a volte ci fa crescere stranamente. Ed è interessante vedere la differenza, no? Che può capitare. Noi siamo stati fortunati, siamo nati a Genova. Se nascevamo in questo momento, proprio in questi giorni, non so, in Iraq o in un'altra terra di guerra o nel Sahel, o cosa sarebbe stato di noi? Ma il Signore aveva scelto per l'uomo una dignità grande. Nella nudità sarebbe stato vestito di grazia, vestito d'amore. Così voleva Dio. E voleva che l'uomo fosse sempre questo, nudo, povero, senza niente, ma rivestito dell'amore di Dio, dell'amore dei fratelli, dell'amore dei genitori, dell'amore. E Dio era felice di questo, perché aveva fatto una creatura fragile, ma nello stesso tempo gloriosa. Ma l'uomo, che somiglia tanto a noi, perché il peccato originale descrive ogni peccato dell'uomo, come ci ricorda San Paolo nella lettera ai Romani, è proprio in lui, in Adamo, nel modo con cui Adamo pecca, noi tutti abbiamo peccato. E fo pante se marton. Ma il peccato di Adamo è quello di credere di poter essere non semplicemente una creatura di Dio, ma di essere Dio stesso. E questo lo rende orgoglioso, superbo, tanto da voler voltare le spalle a Dio dicendo: non mi serve Dio, mi basto da me stesso. Ed ecco che quello che era un luogo di gioia e una relazione di gioia diventa un luogo di sofferenza, perché quella povertà senza l'amore di Dio diventa solo povertà. Quella nudità non è più essere rivestiti gioiosamente, ma essere nudi e provarne vergogna. E per superare la vergogna l'uomo cosa fa? Usa delle maschere preziose, più o meno preziose. Più uno vuole apparire bello, più si mette una maschera bella, anche se dentro rimane quel pover'uomo che era. E ha voglia di mettersi cerone, trucco, farsi le plastiche facciali, no? Andare dall'estetista, dal chirurgo plastico. Quello è. Tant'è vero che in vecchiaia chi si fa con la chirurgia plastica tante cose diventa terribile, perché la parte plastica è sempre giovane, ma il resto no. Per cui diventa come una maschera di carnevale, ecco, diventa una cosa. È veramente. Siamo molte donne qui, quindi sappiamo di cosa stiamo parlando. Ecco, non abbiate questa tentazione. Mantenete le vostre sante rughe. Una battuta di Anna Magnani, della grande attrice, quando a Hollywood volevano togliergli le rughe, lei disse: ma ci ho messo tanto tempo a farmele. Lei, sapete, molto romana. Il tempo. Guardate che noi dovremmo abituarci al tempo, perché noi siamo fatti nel tempo. Diciamo che fisicamente siamo una macchina a tempo, no? Una macchina a tempo. Quelle macchine che durano, che ne so, quanto può durare una macchina, non so, chi la tratta bene dura di più, chi la tratta male dura di meno, ma sempre una macchina il nostro corpo è. E questa durata a tempo però Dio non la vede così, Dio la vede come un istante, la vede come un tutt'uno, dal concepimento alla morte, quell'evoluzione siamo noi. Lui lo sa, sa da dove veniamo e sa dove andremo, ma siamo dagli suoi occhi la sua creatura. E quando lui ha voluto che noi esistessimo, lo sapeva che saremmo concepiti e morti in una certa maniera, ma non gli importa, a lui gli importa quello che siamo. Siamo noi che vogliamo vincere il tempo, vogliamo essere eterni, ma come diciamo noi, non come dice Dio, perché vogliamo essere sempre e soltanto quello che vogliamo, quello che vogliamo noi. Allora vorremmo immobilizzare il tempo. Tant'è vero che usiamo tanti immobilizzatori di tempo. Per esempio le foto o il CD, la pellicola, addirittura il quadro, no? Quando non c'erano le foto, i nobili si facevano fare dei ritratti. Quel ritratto era un po' idealizzato di solito, a meno che il pittore non fosse uno spietato realista, un po' sadico, che mostrava anche i difetti della persona, ma di solito invece no, dice mi faccia un ritratto, e il pittore diceva un ritratto ideale, no? Pensate, addirittura c'erano dei vecchi sovrani, si facevano fare sul cavallo tutti rampanti per far vedere che loro erano chissà che cosa. Ecco, noi abbiamo questi immobilizzatori del tempo, ma no, non dobbiamo crederci. Noi siamo fatti per esserci in questo tempo e scomparire, la nostra macchina. E non ci deve mettere angoscia, tutt'altro, perché questo davanti a Dio è un tempo, è un momento. E noi abbiamo nel cuore l'eternità, altrimenti non ci accorgeremmo delle cose che cambiano, che passano. Perché diciamo che invecchiamo? Guardandoci allo specchio diciamo mi sono invecchiato. Perché? Perché noi dentro il cuore siamo eterni. Abbiamo una parte di noi che non muore e che rimanendo ferma vede scorrere tutto e si angoscia. È la ragione della nostra angoscia, delle nostre paure. E anche della ricchezza del chirurgo plastico, che noi dentro abbiamo l'eternità, così Dio ci aveva fatto, ci aveva fatto per Lui. E noi non ci accontentiamo mai di nulla, siamo avidi. Perché? Perché siamo fatti per l'assoluto di Dio. E questo tempo ci sta sempre stretto, perché dentro portiamo la misura dell'eternità. Ed è bellissimo che noi puntiamo sempre al massimo e la nostra gioia non si accontenta mai di una gioia, vogliamo la gioia. Noi non ci accontentiamo di 100 euro, vogliamo 1 milione di euro, se abbiamo 1 milione ne vogliamo 100 milioni, se abbiamo 100 milioni vorremmo 1 miliardo, L'errore è soltanto ciò che desideriamo, ma il desiderio che portiamo nel cuore, quello vale sia per il bene che per il male, è il desiderio del tutto. Quando Francesco diceva a Dio è mio tutto, e aveva rinunciato a tutto per avere il tutto. Capite? Perché non si accontentava Francesco delle cose. Che ci faceva con il denaro? Non serve a niente. Finisce. Con la salute finisce anche quella. La giovinezza è una malattia brevissima da cui tutti guariamo. nulla, nulla consistenza, solo Dio è il tutto. E dopo il peccato l'uomo si rende conto di questo, si rende conto di essere nudo, povero, limitato. E quando Dio cerca Adamo per farsi la chiacchierata pomeridiana, per quell'incontro che aveva sempre con l'uomo, e non lo trova, e Dio comincia a cercarlo. Siccome Dio, diciamo che Dio è un compagnone, ecco, Dio non sa stare solo, a Dio gli piace stare con le persone. Anche nella Trinità giocavano, non so, forse a 3-7 col morto, non so. Ma dovevano stare per forza tra di loro, in tre. Dio ha fatto così. E quando volle allargare il gioco, inventò tutta la creazione per poter allargare il gioco. È fatto così Dio. Dio è colui che è per. La definizione che lui stesso dà a Mosè dice proprio: io sarò quello che sarò, ma bisognerebbe tradurre: io ci sarò, così come io ci sarò. Ecco, questo è il mio nome. Verbo essere, copula non esiste in ebraico, esiste il verbo esistere, esserci. Quindi Dio c'è, e c'è come, come c'è. Io sarò con te, dirà a Mosè, io sarò tuo scudo. Io ci sarò. E l'angelo dirà a Giuseppe, il suo nome sarà Emanuele, Dio con noi. Dio è questo. E nella sintesi della prima lettera di Giovanni, Dio è amore. Dio è colui che incontra gli uomini. Dio è colui che viene per essere con noi. Dio è colui che passeggia nel giardino e cerca l'uomo. È quello che chiama, colui che chiama. Dio, perché la vocazione? Perché Dio ci chiama all'incontro. Ci chiama per essere con Lui, per dialogare con noi. Di cosa parliamo Adamo questa sera? Parliamo delle mele. Di cosa parliamo? Parliamo del sole. Io l'ho fatto così, dice Dio, perché io voglio che ci sia sempre la luce. Ci sia il calore, ci sia la vita. Io ho fatto la luna perché così anche di notte vedrai la luna cambiare, muoversi e potrai festeggiare tante cose belle, potrai ricordarti di tante cose. Ho fatto il grano così perché così potrai mangiare, ma ricordati che tu semini un chicco e un'arista ce ne ha 27 perché così ti ricordi della vita. Che io sono generoso e do la vita, tanta vita, spreco la vita. Ho fatto i fiori, quelli che si vedono sulle montagne, ma tu non li vedrai mai, però ci sono. Nascono e muoiono. Tu non li hai mai visti, ma io ne ho fatti milioni, perché io spreco. Ho fatto i pianeti, che nessuno vedrà mai, paesaggi meravigliosi che noi non sapremo mai, ci sono, ma io li ho fatti, perché io sono Dio e amo senza misura. E pensate alla meschinità dell'uomo, credersi come Dio. E la delusione di Dio quando lo viene a cercare non lo trova. Gli voleva raccontare queste cose Dio. Lo cerca e gli dice: dove sei? Adamo, dove sei? Adamo dice: mi sono nascosto. Ho avuto paura perché sono nudo. E quella risposta, quella domanda di Signore meravigliosa: chi ti ha detto che eri nudo? Quanto dolore c'è in quella domanda. Pensate, Dio deluso, Dio intristito dall'uomo che si è accorto di essere nudo perché si è guardato. Si è guardato e non ha dimenticato di guardare verso di lui, tradendo se stesso. Ma Dio non si arrende. Cioè, prima cosa ti faccio dei vestitini, il racconto di Genesi, gli fa dei vestitini di pelle, Dio sarto, perché? Perché Dio non vuole vedere nuda la sua creatura e non vuole che la creatura si veda nuda, la misericordia di Dio. E gli fa dei vestitini, così che ogni volta ricorda di essere stato rivestito da Dio, anche se con vestitini di pelle, diciamo, poveri, ma Dio lo riveste. E che cosa fa Dio? Si va a cercare l'uomo ancora, fa ancora questo con noi, eh? Adamo dove sei? Giovanni dove sei? Marco dove sei? Paolo dove sei? Gianfranco dove sei? Dove sei? Dove sei? Cosa rispondiamo noi? Mi sono nascosto? Oppure la risposta, eccomi. È la risposta che il Signore cerca. E questa risposta ci fa essere allo scoperto. Usciamo allo scoperto. Non nascosti. Tanto siamo tutti nudi, tutti dei poveri disgraziati. Lo sappiamo. Nessuno di noi può dire, ah, io sono un pezzo grosso, io sono un grande personaggio, io sono un... Sì, qualcuno lo pensa, pensate quanto è sciocco, ma poi se si guarda allo specchio dice, beh, però sono sempre un poveretto. Come dice Giobbe, siamo nati nudi e nudi moriremo. Davanti alla morte tutti si nudi nuovamente. Perché quello siamo. E allora ecco che quelli che rispondono eccomi offrono se stesso a Dio, e Dio ritrova Adamo, e Adamo ritrova la capacità finalmente di essere rivestiti dall'amore di Dio, si offre a Dio l'offerta. Quando Noè, quando Abramo, Mosè hanno detto eccomi, hanno fatto questo, ma quando Maria, vi ricordate quella frase di Maria, eccomi, sono la serva del Signore, si faccia per me quello che hai detto. Maria si offre, è un'offerta. Paolo quindi ci dice di offrire se stessi e offrire i vostri corpi. Qui è un'altra parola che ci apre un orizzonte straordinario. Attenzione, che cos'è il corpo? Riflettiamoci, perché nella nostra cultura di oggi il corpo è da una parte blandito in tutti i modi, dall'altra parte è disprezzato. Disprezzato perché il corpo è solo uno strumento da usa e getta. E allora, per attrarci, ci fanno vedere nelle copertine, no? Corpi perfetti, no? Tutti patinati. No, non ce n'è nessuno difettoso, no? Visti i modelli, le modelle, no, tutte queste perfette. Tant'è vero che le ragazze credono che per esistere bisogna essere per forza come quelli, no? Non solo diventano anoressiche, ma si mettono in testa di essere brutte quando sono bellissime, e pensano di essere brutte perché non sono uguali a quel cliché. Quindi pensate quanto è brutto quello che l'uomo può fare dimenticando la dignità, la propria dignità umana. Il corpo, c'è chi ce l'ha magro, chi ce l'ha grasso, chi ce l'ha lungo, chi ce l'ha basso, chi ce l'ha di un modo, di un altro, di un colore, no, la pelle nera, o olivastra, gialla, bianca. Pensate che c'è ancora gente che giudica le persone per l'involucro esterno, come per il colore dell'involucro della pelle, no? Pensate, ancora siamo a questi livelli. Quindi l'uomo proprio a volte di una meschinità assurda. Il corpo, questo corpo da giovane, diciamo che è un cavallo di razza che corre, che salta gli ostacoli, agile, meraviglioso, e che a volte prende addirittura il sopravvento, no? I giovani, sapete, sono giovani. Poi cominciamo nella maturità ad avere un corpo che comincia a dare le sue magagne, come le macchine, no? Avete visto, appena sono comprate vanno alla grande, no? Poi l'olio, bisogna cambiare l'olio, poi bisogna stare attenti, non funziona più il motore, poi la testata, poi le cose, poi... Ossia, anche noi, no? Piano piano, gli acciacchi. Quando diventiamo vecchi, il corpo diventa a volte un peso, un ronzino, non più il cavallo di razza, e dopo addirittura va in carrozzella, perché non riesce più neanche a fare quello che faceva normalmente, il corpo che cammina, che si muove. È il corpo. Eppure questo corpo è la cosa preziosissima, forse la cosa più preziosa che abbiamo e che Dio ha voluto per noi uomini. Lui non ce l'ha, gli angeli non ce l'hanno, ma noi ce l'abbiamo. E il corpo è concreto, si tocca, si ferisce perché è fragile, eppure nella sua fragilità è perfetto. È una macchina perfetta. Nelle analisi basta uno 0,1 che non è in regola, siamo malati. Avete visto, no? A volte i range sono minimi. Dice, ma è possibile? 0,01 va bene, 0,5 siamo malati. Ma che cosa sarà una cosa minima? La temperatura corporea. A 36 e mezzo stiamo bene, a 37 ci abbiamo già la febbre, è mezzo grado di temperatura. Ecco il corpo, perfetto e fragile, ma questo corpo è la porta che si apre su tutto ciò che ci circonda. Col corpo vediamo, ascoltiamo, gustiamo, tocchiamo e conosciamo. Nihil est in intellectu, quod prius non est in senso. E questo era San Tommaso d'Aquino, era Aristotele. Ossia, noi non abbiamo niente nella testa se prima non sta nei sensi, perché coi sensi conosciamo. San Tommaso d'Aquino ce lo ricorda, richiamandoci a un realismo forte, e richiamando anche la necessità del corpo per conoscere. Ma non serve solo in entrata il corpo, ma serve soprattutto in uscita. Ossia, il corpo è uno strumento di relazione, ma soprattutto da me agli altri, da me a voi. Senza il corpo non potevo stare qui e non potevo parlare. Senza il corpo io non avrei avuto la possibilità di parlare e voi senza corpo non mi avreste sentito. E non esiste una possibilità diversa. Non c'è. Senza il corpo non potremmo fare nulla. Ma si potrebbe generare un bambino senza corpo? Si può curare un malato senza il corpo? Non si può fare nulla, perché il corpo esprime l'anima e l'anima non è prigioniera di un corpo, è la partner del corpo, sta insieme al corpo, è una sola cosa con lui. Il dogma cristiano non vede due cose diverse, come se fossero l'anima e il corpo, come pensavano i greci, l'anima prigioniera di un corpo. No, no. Noi abbiamo un solo corpo, il nostro, e possiamo avere solo questo. San Tommaso ci ricorda che noi abbiamo un'anima che sta bene solo col suo corpo e il nostro corpo sta bene solo con la nostra anima, fatti l'uno per l'altro. E pensate che quando si muore, l'anima aspetta il corpo nuovamente. E Dio gli dice: abbi pazienza, ce l'avrai. E nella resurrezione della carne avremo il nostro corpo. E ci torniamo dopo su questo. Quindi questo corpo ha una dignità grande. Dio non l'ha fatto per essere disprezzato. L'ha fatto perché noi lo utilizzassimo. Infatti, quando dopo il peccato originale sembrava tutto perduto, questo corpo nella sua nudità, senza amore, non era più governabile. Non solo, ma ha sofferto e soffre il corpo della mancanza di quell'amore che gli dava la vita. In realtà la morte forse ci sarebbe stata pure, non è quello il problema, ma non l'avremmo sofferta. Non avremmo sentito di essere polvere, di tornare in polvere. Quella umiliazione, quella viene dal peccato. E questa attrazione verso il basso, questo consumarsi. Ma in paradiso, voi sapete, come vi raccontavo stamattina, ci fu un bel convegno, perché Dio doveva risolvere il problema del peccato dell'uomo. Allora, sapete, gli angeli avevano collaborato con Dio nella creazione, come ci raccontano i padri a volte in certi racconti meravigliosi. Tutta la Trinità, insieme agli angeli, dicono: come facciamo? Un angelo sicuramente si sarà alzato e avrà detto: ma Signore, gli uomini sono così cattivi che secondo me tu potresti distruggere tutto e rifare. Una certa tentazione gli era venuta al diluvio, eh? Al diluvio c'era stata, ma poi ha detto: ha visto Noè, e ha visto tutta la sua famiglia, ha visto Noè, ha visto le cose belle che aveva fatto. Ha detto: che figura ci faccio? Ti pare faccio una brutta figura? Ho creato il mondo e poi lo distruggo. Siccome Dio ha un senso di sé molto spiccato, dice: io sono fedele a me stesso, io sono creatore, non sono distruttore. Mi pento di aver fatto il diluvio, ma è stata una bella lavata generale, abbiamo lavato il mondo e ora lo rifacciamo, ristrutturazione. Noè, incaricato di questa ristrutturazione, ricomincia. Ma siccome l'uomo, quanto pare, non impara, gli angeli avranno detto a un certo punto: Signore, come hai fatto col diluvio? Sii più radicale, fai una creazione nuova. No, dice no. Ma potremmo fare in altra maniera. Un altro angelo avrà detto: senti, manda qualche disastro, qualche disgrazia grave, così gli uomini si convertono come il diluvio e ritornano. Ma non è servito, a quanto pare. E allora il figlio: papà, c'ho un'idea, vado io. Tutti gli angeli: non è possibile. Sapete tutti, poi anche loro, no? Avranno fatto tra di loro le chiacchiere, no? Chiacchiericcio, come dice il Papa. Chiacchiericcio, ma che cosa vuole fare? Cosa si è messo in testa che vuole fare? Lui è il figlio, non si può muovere. Tutto è stato creato per mezzo mio. Tutto si ricreerà per mezzo mio. Ma per fare questo, il padre gli aveva detto: tu lo sai cosa si deve fare? Lo so. Svuoterò me stesso, mi farò in condizione di servo, mi farò uomo e come povero uomo risolleverò con me tutte le cose. E gli angeli, tutti quanti, dopo un momento di smarrimento, senza parole, pieni di stupore, scoppiarono in un applauso meraviglioso. Era trovata la soluzione. E questa soluzione fece arrabbiare tantissimo il diavolo, sia gli altri angeli di sotto, perché per loro era la fine dei giochi. Ma a noi non ci interessa il diavolo, peggio per lui. Noi partiamo a quello che succede di sopra. Il Signore scende nel tempo. L'Eterno scende nel tempo. Pensate, Dio Eterno non ha paura di essere fermato dal tempo, umiliato dal tempo, di cambiare, di crescere. Si fa embrione, si fa feto per 9 mesi col cordone ombelicale della mamma, diventa uomo prendendo tutto ciò che era della mamma. Bisognerebbe venerare quel cordone ombelicale, eh? Adorarlo, perché quel cordone ombelicale ha segnato l'incarnazione giorno dopo giorno. Ex Maria Vergine, quel termine ex che è costato tanti guai nella storia, perché c'era chi non voleva ex, perché è talmente forte. Ma ex Maria Vergine significa che Dio ha preso da Maria tutto, meraviglioso. Il nostro DNA umano, il gruppo sanguigno, il DNA, tutti gli antenati di Maria sono entrati là dentro. Noi sappiamo, nel DNA c'è la storia di tutta l'umanità, quelli che ci hanno preceduto, ognuno hanno messo qualcosa in quel DNA di brutto e di buono. Gesù prende tutto, prende il tempo, pensate, prende la storia, la genealogia di Matteo e di Luca, si fanno vedere la storia che porta a Gesù, è meravigliosa. Dentro ci sono di tutto, c'è di tutto, è una pattumiera terribile. Se voi andate ad analizzare nome per nome di quella genealogia, ci spaventiamo. È una pattumiera, ci sono tutti i peccatori più diversi che sono passati. Noi ci faremo un bel albero genealogico, tutti santi, re, nobili. Gesù si fa un albero genealogico da vergognarsi. Ma Dio così prende su di sé tutti noi. Pensa, continua a farselo quell'albero genealogico, ci siamo anche noi in quell'albero genealogico. Ma non ha paura, prende la storia su di sé. Storia significa tutto quel tempo, quelle convulsioni, tutte quelle cose, le prende tutte. Nasce, cresce, dice, cresceva in età, statura e grazia davanti a Dio e agli uomini, dice Luca. Statura, si prenderà il morbillo, si è presa la varicella, sarà sbucciato i ginocchi, avrà fatto qualche guaio, avrà chiamato mamma in aiuto quando sarà caduto. Era un vero uomo, genere maschile, altezza tot, colore degli occhi, colore dei capelli non sappiamo, ma un vero uomo nel tempo. E lui cambiava, ogni 5 anni avrà avuto il ricambio di tutte le cellule del corpo, come avviene a noi. 5 anni cambiamo tutto noi, anche lui. Ma perché il corpo? La lettera agli Ebrei dice, citando il Salmo 39, un corpo mi hai preparato. Allora ho detto, ecco io vengo per fare, oh Dio, la tua volontà. Gesù si prende un corpo come il nostro per amare come noi amiamo. Si prende un corpo come il nostro per soffrire come noi soffriamo, per gioire come noi gioiamo. Così Gesù ha potuto danzare, cantare, ha potuto andare a spasso, correre, giocare, ha potuto essere come noi. E il corpo ha cominciato ad aprirsi come un libro, e il corpo di Cristo è diventato il luogo in cui Dio ha potuto incontrare gli uomini. Li incontrava, li toccava. Nel Vangelo di Marco ci sono tante espressioni di questo genere. Gesù guariva i malati toccandoli, e i malati, per essere guariti, si buttavano su di lui, dice il Vangelo, per poterlo toccare. Pensate a questa scena. Ricordo qualcosa di simile con San Giovanni Paolo II. In aula Paolo VI la gente si protendeva del corridoio centrale per toccare il Papa. Il Papa si protendeva e voleva toccarlo. E Giovanni Paolo II, sapete come faceva? Allargava le braccia e passava così. Li toccava tutti, gli dava il 5 come, no? Li toccava tutti così. E la gente era felice di toccare il Papa. Ma perché? Cosa significa toccare? Significa che il corpo diventa uno strumento di relazione, entra in relazione con me. Quando i bambini, avete visto, sono tante mamme qua, quando i bambini hanno qualche problema, corrono dalla mamma, no? E l'abbracciano. Quell'abbraccio è bellissimo, è la sicurezza di essere amati. Toccano, devono sentire, avete visto come si stringono? Io ricordo, c'ho un ricordo su questo, quando facevo il catechista in parrocchia, c'avevo un bambino che era una disperazione. Non stava mai zitto, fermo, si agitava, andava di qua, andava di su, di giù, di là, di su, di giù. Poi ho scoperto che questo bambino aveva dietro le spalle una famiglia disastrata. Era solo, e i genitori, uno il padre carcerato, la madre disinteressata, e viveva, stava sempre in oratorio questo bambino, per fortuna. Ma era inquieto, era caratteriale, diremmo noi, no? Allora io ho detto, ora basta, finiscila, vieni qui, mettiti accanto a me. Ho detto, mettiti qua. E ho continuato a parlare. Senza volerlo io, stavo i bambini davanti, vicini, parlando ho fatto così. E questo bambino mi si è appoggiato addosso, totalmente appiccicato. Non si è più mosso, si era paralizzato. Capite voi che cosa voleva? Aveva bisogno di sentire questa presenza. Io ho capito questa cosa, sono rimasto anch'io un po' paralizzato perché non sapevo più cosa fare. Ma così i bambini lo fanno normalmente. E gli adulti lo fanno ugualmente, non avranno mai il coraggio di dirlo, ma lo vorrebbero. A volte un abbraccio consola una persona. Quante volte mi è capitato da prete, in confessione, perché l'amore di Dio passa attraverso di noi e passa come mamma a figlio, come padre a figlio. I genitori che non toccano i figli non danno ai figli la certezza dell'amore, che quel contatto è certezza. E dobbiamo ricordarlo questo, perché noi sennò diventiamo, sapete, questi angelismi disincarnati sono illusioni. Noi siamo uomini, esseri umani, e questo fatto è la grandezza del corpo. Quante volte mi è capitato di persone che hanno confessato dei peccati che non tenevano dentro da tanto tempo, e come missionario della misericordia, sono uno di quei 1000 che il Papa ha fatto missionario della misericordia, anche preti, soprattutto preti, che dopo 30 anni non riuscivano a confessare peccati, vedere piangere un prete cinquantenne davanti, liberato dall'assoluzione, e abbracciarlo come un fratello, come un padre in quel caso, e sentire che questa persona ti stringe perché si sente liberato e felice, no? Sente l'abbraccio di Dio Padre. Beh, per noi preti, almeno per me, è una delle esperienze più belle in assoluto. Emozionante, commovente. perché diventiamo strumenti di Dio. E guardate, i papà e le mamme, le sorelle, i fratelli, gli amici, non abbiate paura di poter diventare consolazione. Un ammalato che vuole essere carezzato, basta vedere Madre Teresa con i bambini, con i malati, con i lebbrosi, con gli anziani, i moribondi, no? Guardatela nei filmati o nelle foto, guardate come sapeva toccare e carezzare i malati, per capire come l'amore passa, come teneva i bambini addosso. Ora, il corpo Gesù l'ha voluto per questo. Non l'ha voluto perché Gesù non aveva paura di dire l'amore di Dio. E ha voluto un corpo, pensate, per soffrire per noi. Ha voluto un corpo per piangere alla tomba di Lazzaro. Ha pianto. Per 3 volte, dice il Vangelo. Scoppiò in pianto alla fine, dice. Si vede tutte le fasi della commozione di Gesù fino al pianto di che scoppia in pianto. Ha preso un corpo per essere umiliato, per essere schiaffeggiato, coronato di spine, flagellato, denudato, crocifisso, trafitto da un'arancia, un corpo. Pensate al corpo martoriato, il film di Mel Gibson, di Passion, che ci ha fatto tutti inorridire, no? E anche in maniera oscena ha mostrato la violenza. Ma quella violenza era vera, se a Gesù è successo così. È il vederlo che ci fa effetto. Purtroppo in questo momento, chissà da quante parti nel mondo, avvengono cose simili. Questo però non ci fa effetto perché non lo vediamo. Ma quanta sofferenza, quante umiliazioni, quanto dolore. Noi non vediamo i migranti, no? Li vediamo solo nel telegiornale arrivare. Ma cosa hanno subito fino ad arrivare lì? Cosa hanno subito? Perché un uomo, una donna, un bambino affronta sofferenze incredibili, stenti, violenze, arrivando fino a lì, fino a quel momento del mare. Noi non vediamo tutto l'itinerario, forse se vedessimo tutto ci saremmo talmente spaventati, ma è la sofferenza corporea. E Cristo prende su di sé le nostre sofferenze. Questo modo di dire non è un modo di dire, è la realtà. E quel corpo crocifisso è il corpo di Adamo, dell'uomo, il vecchio Adamo, dirà Gesù, che muore in croce. E Gesù sulla croce, davanti al Padre, quelle 7 parole bellissime, sono sempre rivolte al Padre. Lui è il suo eccomi, quello che aveva detto al Getsemani e che dice fino alla croce, eccomi, eccomi. Sono qua. E ha cantato, dicevo prima Gianfranco, i salmi non si leggevano mai, si cantavano. E sulla croce lui canta 2 salmi precisi. Il salmo in cui si dice, nelle tue mani affido il mio spirito, 68. E il salmo 22. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Che inizia con un lamento e a metà dice, ma tu hai ascoltato la mia voce? E dice, e io annunzierò il tuo nome ai miei fratelli e io andrò dai miei fratelli a dire, questa è l'opera del Signore, l'ultima parola del Salmo. Quel Salmo è diviso in 2, quindi io credo l'abbia detto tutto, perché Cristo sulla croce offre se stesso come un sacrificio gradito a Dio. Ma che cos'è il sacrificio? noi lo accoppiamo soltanto alla sofferenza. No, è una consacrazione, è rendere sacro qualcosa, sacrum facere. Ecco sacrificio cosa significa. Colui che fa un sacrificio rende sacro ciò che offre. E la cosa meravigliosa è che lui offre noi, offre tutti noi e rende sacri tutti noi. Quell'umanità, quel corpo che lui offre al Padre, siamo noi. E dice una parola in Giovanni, no? Quando finisce, quando sta morendo, dice: Telestai, è compiuto. Ma quella parola, lo sapete dove veniva detta? Viene detta due volte e uno spiega l'altro. Nel Levitico, quando il sommo sacerdote era consacrato, si diceva che era perfetto, era teleuteis in greco. E la lettera agli ebrei dice: reso perfetto, sommo sacerdote, reso perfetto non per una consacrazione umana come Aronne, ma reso perfetto dalle cose che patì. Teleuteis, perfetto. E Gesù sulla croce ci ha fatto tutti sacerdoti, perfetti. Perché lui ha compiuto, tutto è compiuto, no? È compiuto, dice, è compiuto, è fatto, è perfetto. Perché? Perché il suo corpo offerto sulla croce, il suo dolore, la sua sofferenza, ma l'amore, perché quello rende perfetto il sacrificio. Quegli altri erano sacrifici, punto. Ma questo è una consacrazione d'amore, un sacrificio, un'offerta gradita a Dio. Dio non ama i sacrifici senza numero, ci dice sopra il Salmo 39. Che ci faccio con tutti i sacrifici? Allora ho detto, ecco, io vengo. Che ci fa con i buoi, con gli agnelli? Non erano quelli simboli. No, no, lui vuole il corpo, vuole noi. È un atto d'amore che vuole, libero, totale. E quel sangue che scende, no? È la vita che è donata. E quando Giovanni si volta a vedere il crocifisso, vide e credette, no? Credette. Che cosa crede? Cosa vede Giovanni? Vede l'agnello immolato come era nel Tempio. Alla stessa ora veniva immolato l'agnello pasquale, era la Parascele, era il venerdì, prima della Pasqua. Vede l'agnello immolato senza che nessun osso sia rotto come nella Pasqua. Vede Adamo addormentato dal cui fianco esce Eva. Vede il Tempio dal cui fianco destro esce l'acqua che lava tutto il mar morto e lo rende vivo. Vede il Tempio, vede Adamo, vede l'uomo, vede la salvezza, il serpente di bronzo, vede tutte queste cose insieme. È compiuto. Ma non contento Gesù, nell'ultima cena cosa disse? Questo è il mio corpo offerto per voi, questo è il mio sangue sparso per voi. Ma lo ha detto sui segni pasquali. Ed ecco che quei segni pasquali, il pane, il vino, diventano i segni del corpo e sangue. Quindi non contento di offrirlo nella vita terrena, offre il corpo e il sangue anche dopo morto nella resurrezione. Quando si riprende il corpo, ma trasforma il suo corpo in uno strumento non solo di relazione in cui rende presente Dio, no? Come faceva con i malati, ma in un luogo di relazione tra noi e Dio. E inventa l'Eucaristia, inventa il corpo strumento di salvezza, inventa che il pane e il vino che noi mangiamo e beviamo diventa noi e noi diventiamo lui, perché si mangia. Ed ecco che diventiamo corpo di Cristo. E in noi scorre il sangue di Cristo. Vuol dire che i battezzati, i comunicati, sono Cristo, corpo di Cristo. Se io do uno schiaffo a uno di voi, lo do a Cristo. Ma se io do una carezza a uno di voi, lo do a Cristo. E non è un modo di dire, è la verità. Voi siete il corpo di Cristo, ci ricorda San Paolo. La relazione tra Dio e gli uomini avviene attraverso l'Eucaristia, attraverso il corpo di Cristo che è la Chiesa, attraverso di noi. Ecco allora perché questo è il vostro culto spirituale, dice Paolo. Il culto spirituale non è una questione di cerimonie o di rubriche. Il culto spirituale è che noi ci uniamo a Cristo nell'unico sacrificio di lode. E questo sacrificio di lode nell'Eucaristia ci rende corpo di Cristo che ama. Capite allora perché i santi amano? Non sono eroi. È ancora Cristo che ama in loro, come diceva Paolo. Non sono io più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Chi glielo faceva fare a San Francesco d'Assisi, se no di vivere in quella maniera, se non perché Cristo in lui viveva? Chi glielo faceva a San Giovanni Paolo II di essere così testardo nell'essere in mezzo agli uomini sempre un segno della Chiesa? Ve lo ricordate fino alla fine quando volle benedire, stava morendo, era il giorno di Pasqua, la settimana dopo neanche, 5-6 giorni dopo è morto, doveva benedire il popolo. La testardaggine, Giovanni Paolo II era tremendo, non lo si fermava mai. Ma perché? Ma perché dentro di noi, dentro il corpo di Cristo, c'è lo Spirito Santo, lo Spirito di Dio. Però voi mi direte, ma Cristo è morto in un tempo ben preciso, forse nel 34, 36, dopo dell'era cristiana, in un momento, nell'ora nona, che c'entra con noi? Come fa a entrare in relazione con me? Ritorniamo al tempo, Ritorniamo al tempo. La liturgia non sono gesti. Noi entriamo in relazione con Dio, per cui nella liturgia noi entriamo in relazione con l'eternità. Vi ricordate nell'Apocalisse, gli dice la voce, l'apparizione del risorto, e dice a Giovanni, vieni su, sali. E Giovanni vede una porta aperta nel cielo, entra in quella porta e c'è il trono, c'è l'agnello, c'è il paradiso, e sul trono c'è un agnello, sgozzato e ritto, e sente cantare Sanctus, 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 Agios, 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 Agios. E sente dire Santo, Santo, Santo. È la liturgia del cielo. Lui entra nell'eternità, in una porta aperta nel cielo. Ecco, la liturgia è questo. Quando il sacerdote, dopo la liturgia della parola, sale l'altare, sale e comincia il prefazio e dice ti rendiamo grazie, dice Eucaristo, usa proprio la parola Eucaristia, quando poi arriva e dice e insieme agli angeli e ai santi cantiamo santo, si apre la porta del cielo, siamo di là insieme agli angeli e ai santi, da quel momento in poi non usciamo di lì, siamo nel momento, nell'eterno presente di Dio. E cosa succede? Che il Signore si fa presente a me e muore e risorge per me nuovamente. Attenzione, non perché rimuore o risorge un'altra volta, ma perché quello che è venuto diventa nell'eterno di Dio un presente per me. So se avete capito, so spiegato. in Dio. Ora poi vi faccio un'immagine che credo, spero che come stamattina sia chiara. Nella liturgia non esiste domani, dopodomani, esiste oggi, sempre oggi, ora. Senti, si dice sempre così, c'è sempre un presente. Quando è Natale, Gesù nasce, ma non era nato l'anno prima. No, no, nasce adesso. Ma è nato nel 2000 anni fa. Certo, storicamente, sì, possiamo dire, ma siccome è una cosa di Dio, e Dio rinasce anche adesso. Ma rinasce e risorge insieme, rinasce, muore, risorge, sta lì. È Dio, è l'Eterno, tutto in un punto. Noi siamo nel tempo e ci abbiamo, vediamolo scorrere, anche perché siamo talmente distratti che siamo più attratti dallo scorrere del tempo che dall'eternità. Ma i santi, loro non gli interessa lo scorrere delle cose, sono sempre tutti concentrati lì. C'è un'attrazione, come una calamita, che li spinge sempre lì. E una delle manifestazioni sono le estasi, no? Nelle estasi tutto è al di là del tempo e dello spazio, ma attenzione, cosa succede quindi? Vi faccio un'immagine che dicevo stamattina per farvi capire. Immaginatevi una sfera il cui centro è immobile, no, in una sfera. Il centro è sempre lì. Qualcosa che sta in superficie, se la sfera gira, ruota, le cose camminano, no? Immaginatevi il mondo, no? Come è fatto la Terra. E noi siamo qua, vedete, ci muoviamo girando con la Terra, il Sole lo vediamo prima sorgere, poi tramontare, poi la notte, poi il giorno. Perché? Perché lo vediamo da punti di vista diversi. Noi siamo sulla superficie e giriamo, ma il centro della Terra è sempre lì, mica gira, sempre fermo. Tutto gira intorno, come il raggio di una ruota, no? Il centro della ruota è legato al mozzo della ruota e il mozzo è fermo, no? Mica gira. La ruota gli gira intorno, ma quello rimane fermo. Ecco, Dio sta lì, nel centro della sfera, e noi stiamo sulla superficie di questa sfera, ci muoviamo, combiniamo guai, nasciamo, moriamo, rifacciamo tutte queste storie. Allora, se siamo lì come degli oggetti che vengono travolti dalla storia, non succede nulla. Ma se noi siamo legati al centro con una corda invisibile ma fortissima, se noi siamo uniti al centro, noi possiamo anche vivere nella storia, ma il cuore è nell'Eterno. E le cose possono scorrere, ma noi siamo in Dio. Potremo vedere dal punto di vista di Dio lo scorrere di tutto, indifferenti. Anzi, è come li vede Dio, amando. E allora vedrete che tutto è relativo intorno, ha ragione Einstein, perché noi siamo fermi. E questo significa che ogni volta che io prego, ogni volta che io celebro, ogni volta che io sono dalla parte di Dio, amo, si ferma il tempo, l'orologio si può anche buttare via, non serve, perché quel momento è un momento eterno. Siamo con Dio e siamo nella gioia di Dio. Ecco perché nella liturgia noi possiamo dire: oggi Cristo muore e risorge per me. Perché questo avviene, avviene, si ripresenta a me l'efficacia infinita di quel gesto d'amore di Dio. E ho usato le parole precise, eh? Non dimenticatele, si ripresenta a me il gesto d'amore infinito ed eterno di Dio. È un gesto d'amore di Dio sempre, perché Dio si piega verso di me, che sto nel tempo, nel divenire, nella povertà e continua sempre a fare questo gesto, si svuota sempre Dio per me. È l'amore che fa questo. Vi ripeto, come una mamma che non ha paura di stare inginocchiata accanto al letto del bambino malato e non guarda l'orologio, passa tutta la notte se serve. È l'amore, l'amore, solo l'amore fa questo. Tutto il resto non conta. Perché tutto il resto non è noi e non è Dio. Non è reale, si direbbe. Non ha consistenza. Allora ecco che tutto si può riconquistare. E si riconquista anche il tempo. Perché il tempo non diventa più un tiranno. Diventa un amico. Un amico perché noi ne siamo veramente i padroni. Perché vuol dire che quando io voglio essere padrone del tempo, cosa faccio? Lo fermo e lo rendo eterno, con un gesto d'amore, con una preghiera, con quello stupore dei bambini, che quando hanno una cosa bella non vedono più il tempo, non lo sanno, no? Non si rendono conto. Quando giocano, ha voglia di dire è tardi, quando sono felici e giocano, il tempo non esiste. Anche noi quando siamo con una persona amata, che amiamo, il tempo scorre subito, ma non è che scorre, l'abbiamo fermato. Tutto intorno scorre, ti dicono, le cose intorno che scorrono ti dicono, vieni pure tu, e noi qua abbiamo consumato tutto il divenire nostro, tu stai lì fermo, incantato, come Maria fra i piedi di Gesù, no? Marta, poveretta, che stava lì immersa nel suo tempo, e Maria incantata, dice, non mi vieni a aiutare? Gli era passato il tempo, Maria. E allora, vi ricordo quello che dicevo stamattina, per essere padroni del tempo, l'esempio di San Benedetto, vedete, i santi ci aiutano anche praticamente. Il giorno ha 24 ore, questo è scontato, c'ha questa nostra scansione, 24 momenti, 24 ore. E Benedetto dice ai frati, ai monaci, ma anche a noi, avrete 8 ore per lavorare, all'incirca, no? 8 ore per dormire, non si fanno 8 ore per dormire, vero? Però Benedetto dice, voi avete 8 ore per dormire, 8 ore per pregare. Voi non pregate 8 ore, ma cosa fate in quelle 8 ore? Allora, prendete un taccuino, un esercizio. Cominciate a mettere per scritto cosa fate in quelle 8 ore. Allora, togliete 8 ore di lavoro. Le 8 ore di sonno, mettiamoci compreso il riposo, compresi i momenti di relax, no? 8 ore, vabbè. Io direi, con i trasporti, 10 ore di lavoro. Sono a largo. 10 ore di riposo e tempo libero su 20 ore. E quelle altre 4 ore? Tempo, messo dentro anche il tempo libero, Dico, e altre 4 ore? 4 ore sono 4 ore. C'è sempre un tempo che noi sprechiamo. Non dico di pregare 4 ore, ma un'ora? E sprechiamo le altre 3 ore magari, ma un'ora no. Sant'Alfonso de Liguori fece voto di non perdere un minuto del suo tempo. E Sant'Alfonso visse 93 anni. Se vedete le opere di Alfonso capite perché non aveva sprecato un minuto del suo tempo. Oltre a quelle scritte, quelle fatte. Ma se voi ci pensate, il tempo non è un nemico, è un'estensione della nostra anima davvero. È l'anima che non è così abituata a vivere veramente il tempo. Agostino ce lo dice, a vivere il tempo. E allora siete tutti catechisti, catechiste, sarebbe bello che proprio i vostri ragazzi, i vostri bambini anche, perché io non mi so dimenticare i bambini, possano imparare a godere del tempo come un'offerta a Dio. Una cosa che si offre a Dio ogni minuto. Signore, questo è tuo, questo gesto è tuo, questo incontro è per te, è con te. Da te io ricevo questo, per essere felici. E siate testimoni di questo, cominciate voi a viverlo, testimoni di questo. E questa testimonianza sarà un atto d'amore che voi vi farà godere, come dice Giovanni nella lettera, perché la nostra gioia sia piena. Condividere insieme ciò che abbiamo visto, udito, toccato, col corpo, vedi, col corpo, del verbo della vita, comunicatelo, comunicatelo, fate l'esperienza di questo. E offrendo il vostro corpo come sacrificio gradito a Dio, tutti vedranno in voi questa gioia e ne approfitteranno. Ma è così. Poi ci prenderanno talmente gusto loro a chiedervi e voi a donarlo, che il tempo volerà. Il problema è che poi è una faticaccia, ma questa faticaccia vale la pena. Lo dico anche per esperienza.
Grazie. Credo che...